Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno Al Jazeera. L'Iran si prepara alla guerra mentre si avvicina l'armata militare statunitense. Gli sforzi diplomatici si intensificano mentre l'Iran enfatizza la prontezza difensiva rispetto ai negoziati con gli Stati Uniti. Allora, la diplomazia sembra esperire le ultime possibilità nella questione iraniana, ma sembra si faccia sempre più concreta e vicina la possibilità che gli Stati Uniti attacchino l'Iran e che lo attacchino in modo pesante, ampio, al di là delle infrastrutture militari e nucleari, con l'intento quindi di un regime change. Ecco il New York Times questa mattina: Trump valuta nuove opzioni militari contro l'Iran. I piani valutati dal presidente vanno oltre quelli presi in considerazione settimane fa, nel mezzo delle diffuse proteste contro il governo iraniano. Un pezzo, scusate, in questo senso lo pubblica anche il Wall Street Journal. Allora, secondo diversi funzionari statunitensi, ascoltati dal Times, ascoltati da Wall Street Journal, al presidente è stata presentata negli ultimi giorni dai militari americani una lista ampliata di potenziali opzioni militari contro l'Iran, volte a danneggiare ulteriormente le strutture nucleari e missilistiche del paese e indebolire la guida suprema iraniana. Le opzioni vanno appunto oltre le proposte che Trump stava prendendo in considerazione due settimane fa per mantenere la promessa di fermare l'uccisione dei manifestanti da parte delle forze di sicurezza iraniane. Allora, l'attuale serie di opzioni include anche la possibilità che le forze americane effettuino raid sui siti all'interno dell'Iran, colpendo caserme, colpendo uffici del governo, colpendo le strutture e i quartier generali delle guardie della rivoluzione. L'obiettivo sarebbe appunto quello di creare tumulto, distruzione, creando quindi anche le condizioni sul campo affinché le forze di sicurezza iraniane o altre forze possano rimuovere l'86enne leader supremo, l'Ayatollah Ali Khamenei. Allora, non è chiaro in questa opzione chi governerebbe il paese se Khamenei venisse rimosso o se un eventuale successore sarebbe, diciamo, più disposto a trattare con gli Stati Uniti. C'è poi un'altra possibilità, diciamo la lectio minor, cioè l'opzione meno distruttiva, quella che prenderebbe di mira obiettivi militari e nucleari limitati, con la possibilità anche di mandare in Iran comando statunitensi per distruggere o danneggiare parti del programma nucleare iraniano che sono rimasti in piedi, diciamo, dopo l'attacco americano dello scorso giugno. Trump non avrebbe ancora autorizzato un'opzione militare, né ha scelto, diciamo, tra le opzioni presentate dal Pentagono. Ufficialmente la richiesta che l'amministrazione fa all'Iran riguarda il nucleare, riguarda la forza militare iraniana, quindi fine definitiva di ogni arricchimento dell'uranio e rinuncia a tutte le attuali scorte nucleari, e poi limiti alla gittata e al numero di missili balistici nell'arsenale iraniano, fine del sostegno ai cosiddetti gruppi proxy, gruppi per procura in Medio Oriente, Hamas, Hezbollah, gli Houthi dello Yemen. Questo appunto ufficialmente. Non ufficialmente però emerge ormai chiaramente la scelta di un'azione militare americana in Iran che appunto potrebbe essere particolarmente ampia, aggressiva e distruttiva, scrive il Guardian. L'Iran cerca di scongiurare un'azione militare statunitense con i colloqui ad Ankara. Allora, la Turchia starebbe ospitando una mediazione urgente. Il Guardian racconta che il presidente turco Erdogan ha proposto una videoconferenza tra Donald Trump e il suo omologo iraniano Massoud Pezeshkian, un tipo di diplomazia che diretta, anche molto mediatica, eccetera, che potrebbe piacere sicuramente a Trump, ma che gli iraniani vedono come i colloqui formali diretti in modo molto molto negativo. Da un decennio non si tengono colloqui formali diretti tra i due paesi. In Iran, nel tentativo di ricomporre insomma, le ferite e in generale le divisioni in una società devastata dal regime. Ci sono stati migliaia e migliaia di morti, non si sa ancora quali. Comunque, quanti? Il presidente Pezeshkian ha riconosciuto la rabbia per la repressione della protesta, affermando che ci sarà un elenco completo delle vittime della repressione governativa che sarà pubblicato. Gli oppositori al regime, insomma, sono piuttosto dubbiosi rispetto alla possibilità. Il dubbio è appunto che Pezeshkian, è dubbio che Pezeshkian riuscirà a convincere gli iraniani o gli osservatori internazionali che il bilancio delle vittime non sia attestato a decine, decine di migliaia. Soprattutto dagli iraniani all'estero arrivano, lo prendo dai giornali tedeschi, arrivano di Zeit, arrivano richieste al regime di fare un deciso passo indietro. L'ex primo ministro iraniano Mir Hossein Mousavi dice basta, la partita è finita, chiede un referendum costituzionale basato su tre principi: non interferenza dall'estero, rifiuto della tirannia interna e transizione democratica pacifica. Per il momento non sembra appunto che il regime degli Ayatollah voglia fare un passo indietro, anzi di fronte alle minacce si mostra piuttosto sprezzante. Il maggior generale Amir Khatami ha annunciato che l'Iran ha rivisto le sue tattiche, costruito 1000 droni navali e terrestri. Afferma Khatami che i droni e l'ampio arsenale di missili balistici iraniani potrebbero fornire una risposta schiacciante, dice lui, a qualsiasi attacco. Comunque, se non ci sarà un passo indietro deciso, se l'Iran non accetterà le condizioni americane, la guerra pare certa e pare particolarmente distruttiva e aggressiva. Allora ho dedicato buona parte della rassegna stampa al possibile conflitto tra con l'Iran, Stati Uniti e Iran. Vado velocemente alle altre notizie, ce ne sono due importanti dagli Stati Uniti nelle ultime ore. Anzitutto dal Washington Post, Trump dovrebbe annunciare a breve Kevin Warsh come presidente della Fed, quindi al posto di Jerome Powell. Trump non ha fatto il suo nome, quello di Warsh appunto, ha detto solo che si tratta di qualcuno noto a tutti nel mondo finanziario. In effetti Walsh è uomo molto vicino a Wall Street, è molto vicino al segretario al tesoro Scott Bessent ed è un sostenitore del taglio ai tassi di interesse, che è quello che Trump vuole da tempo e per cui appunto ha attaccato, insultato, aggredito Jerome Powell. Poi sempre dal Washington Post, l'apertura: i democratici e Trump raggiungono un accordo sui finanziamenti governativi mentre si avvicina lo shutdown. Allora, la soluzione trovata sarebbe scorporare il finanziamento al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, da cui dipende l'ICE. Scorporare appunto il finanziamento al Dipartimento della Sicurezza Nazionale dal resto del rifinanziamento del governo federale. Cioè, mentre esercito, sanità, burocrazia varie dovrebbero essere rifinanziati fino al prossimo settembre, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale verrebbe finanziato ai livelli attuali per solo 2 settimane. Durante queste 2 settimane continueranno le discussioni su come assoggettare a regole e limiti la condotta degli agenti dell'ICE. I democratici vogliono webcam sulle divise, vogliono l'obbligo per gli agenti di identificarsi, vogliono il divieto di coprirsi il viso. Allora vedremo se l'accordo avrà davvero il voto del Congresso e se poi amministrazione e repubblicani saranno davvero disponibili a frenare le azioni dell'ICE. La tensione infatti resta alta a Minneapolis, i raid anti-immigrati continuano e gli agenti dell'ICE al momento non appaiono particolarmente frenati. Allora, visto che ho aperto il Guardian davanti, c'è una notizia particolarmente agghiacciante che viene dall'Indonesia. Titolo: una donna sviene dopo essere stata frustata 140 volte secondo la legge della Sharia nella provincia indonesiana. Allora, una donna e un uomo sono stati accusati di sesso extraconiugale e di consumo di alcolici e hanno dovuto affrontare quella che è una delle punizioni più severe da quando la provincia di Aceh ha adottato la legge della Sharia. I rapporti sessuali tra coppie non sposate sono severamente vietati in questa provincia. È l'unico luogo in Indonesia, l'Indonesia è la più grande nazione a maggioranza musulmana al mondo, è l'unica provincia Aceh in Indonesia a imporre la legge della Sharia. Comunque la coppia, un uomo e una donna, è stata colpita alla schiena con un bastone di rattan in un parco pubblico mentre decine di persone guardavano. La donna è svenuta dopo aver subito la punizione ed è stata accompagnata in ambulanza. In totale la coppia ha ricevuto 140 40 frustate, 100 per i rapporti sessuali al di fuori del matrimonio e 40 per il consumo di alcol. Allora, da Le Monde, per concludere, due notizie. Una, in Svizzera un esercito mal preparato per il nuovo ordine mondiale. Nonostante il mantenimento del servizio militare e una vasta rete di fortificazioni, scrive Le Monde, il paese rimane poco equipaggiato per combattere le minacce attuali come gli attacchi missilistici o con droni. Allora, non so se c'è la minaccia che qualcuno attacchi la Svizzera, che non è stata attaccata nemmeno da Hitler, ma diciamo ormai tutto è possibile. A proposito di Hitler, concludo, sempre da Le Monde, le proposte radicali del partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland in Sassonia-Anhalt, dove è vicina al potere. Allora, Alternative für Deutschland a Sassonia-Anhalt si avvicina al 40% dei sondaggi per le elezioni regionali del 6 settembre e ha pubblicato un programma filo russo e anti-immigrazione che attinge simultaneamente all'immaginario del Terzo Reich e all'eredità della DDR. È tutto con la rassegna stampa internazionale della Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.